Buongiorno e benvenuti a questa puntata di Chiamate il Coach. Io sono Rossella Fiore, giornalista di Vanity Fair, e questo podcast è stato pensato come una palestra di crescita personale per mantenere in forma i diversi ambiti della vita, dal lavoro al mondo delle relazioni al rapporto con noi stessi. Ogni settimana contatterò degli allenatori speciali, ovvero psicologi, life e business coach, che ci aiuteranno ad attivare un cambiamento positivo nella direzione dei nostri obiettivi. Perché la vita è quello che facciamo ogni giorno, è influenzata dalle persone che scegliamo di frequentare, dai libri che leggiamo o non leggiamo, dalla musica che ascoltiamo, dallo sport che facciamo o non facciamo, ma soprattutto dalla qualità dei nostri pensieri e quindi delle nostre azioni. Insomma, se vogliamo attivare un grande cambiamento, dobbiamo partire dalla routine. Lo so, suona male, ma pensatela come una manovra navale. A un piccolo movimento del timone corrisponde un significativo cambio di direzione. Nella scorsa puntata abbiamo avuto con noi il dottor Romeo Lippi, lo psicologo del rock. Con lui abbiamo parlato di cuori infranti e song therapy, ovvero di come la musica possa esserci di aiuto nel rielaborare la fine di una storia d'amore e darci qualche spunto per ripartire. Lo psicologo del rock ci ha dedicato anche una playlist ad hoc che potete ascoltare sul suo profilo Spotify. Se vi siete persi la puntata, la trovate su iTunes, Spotify, Spreaker e ovviamente sul sito di Vanity Fair. Ma arriviamo alla puntata di oggi, con un tema un po' vacanziero, diciamo. Parliamo di travel therapy, ovvero del potere terapeutico dei viaggi. Per dirla alla Steinbeck, non sono le persone che fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone. Il potere terapeutico del viaggio inizia già con la programmazione del viaggio stesso, già con l'immaginare di essere altrove. Poi che si tratti di un weekend a Pinerolo, o del viaggio intorno al mondo, poco importa. Viaggiare è l'invito ad adattarsi a nuovi modi di vivere e a fare nuove esperienze, non solo di un nuovo luogo, ma anche e soprattutto di noi stessi. Ed è proprio questo il tema della puntata di oggi, la meta come paesaggio emotivo, il viaggio come terapia. Oggi abbiamo con noi Luigi Farrauto, graphic designer dello studio 100 km, specializzato in cartografia e mappe e autore della casa editrice di viaggio Lonely Planet. Luigi, insieme allo psicanalista Romeo Carullo, ha scritto La guida per salvarsi la vita viaggiando, 500 esperienze e luoghi per stare bene. Un vademecum divertente e molto interessante per fare un viaggio intorno al mondo a partire da un disagio. Niente paura, ogni problema ha la sua meta terapeutica.
Ciao Luigi e benvenuto a questa puntata dedicata alla travel therapy. Tu sei un viaggiatore seriale, per passione e per lavoro, e volevo chiederti quanti posti hai visitato nel mondo?
Ciao a tutti, sì, seriale, sono un viaggiatore sì, molto accanito, seriale forse... In inglese pare che si dica I've got the bug.
Ah sì?
Mi piace molto, okay. Sì, mi piace molto questa definizione. Sul quanti non lo so di preciso, perché non sono uno di quelli che si disegna proprio nello specifico. Comunque tanti, più di 70 di sicuro.
Ah, ok.
Tra i 70 e gli 80 abbondanti, poi sì.
E qual è il posto che ti è rimasto nel cuore, più di altri, se riesci a fare una piccola selezione?
È molto molto difficile perché credo che sia davvero cosa hai fatto in un posto, ormai secondo me la destinazione è quasi secondaria rispetto all'esperienza, però sono un grandissimo fan dell'Iran.
Ah, ok. Tu sei coautore insieme a Romeo Carulli della guida per salvarsi la vita viaggiando, 500 esperienze e luoghi per stare bene, della casa editrice DT. Ci spieghi intanto come è nato questo progetto e come è strutturata la guida?
Di fatto è stato un libro nato grazie a una chiacchierata fatta su un treno assieme al mio collega autore e al direttore di Lonely Planet. Venivamo già da un'esperienza in cui presentavamo una guida di viaggio e banalmente abbiamo detto la più banale delle cose, quindi che alla fine viaggiare fa bene, questa era la frase che ha fatto nascere un po' tutto quanto.
Sì.
Siccome Remo, il mio collega, oltre ad essere autore di Lonely Planet, è anche uno psicanalista, abbiamo cercato di creare un libro che prendesse una serie di disagi emotivi o esistenziali, ma robe di tutti i giorni, quindi dalla rabbia alla meteoropatia, alle separazioni, quindi sì, crisi esistenziali, eccetera, e provare a consigliare una ventina di paesi e di esperienze diverse per superare questo disagio emotivo, per cui sono degli spunti logicamente, ma che hanno dietro sempre un qualcosa di abbastanza più o meno, diciamo così, scientifico.
Okay.
E quindi niente, poi è nato questo libro e in effetti abbiamo scoperto che molta gente in realtà veramente si sia identificato, nel senso che il libro effettivamente sta andando molto bene, questo riprova che siamo messi tutti male, siamo molto depressi classe B che c'è tanta voglia di viaggiare. Logicamente il viaggio non potrà mai essere considerato una terapia vera e propria.
Certo.
Qualunque scienziato ovviamente offrirebbe altre terapie. Però si parte dal presupposto che comunque sì, viaggiare è una delle esperienze comunque umane più soddisfacenti e più belle, se vogliamo, delle cose che appunto si paga, si diventa più ricchi, no? Quindi si perdono dei soldi, ma ci si guadagna lo stesso. Quindi con questa missione negli occhi, diciamo, ci siamo buttati nella scrittura del libro, che poi appunto 500 è stata la cosa più faticosa della mia vita.
immagino. Ecco, allora partiamo per un piccolo viaggio virtuale intorno al mondo, partendo da uno stato d'animo. Cioè tracciamo insomma una rotta immaginaria dei disagi possibili, e tu per ogni emozione ci suggerirai una o più destinazioni terapeutiche, ok?
Va benissimo, tra l'altro di disagi emotivi sono un grandissimo esperto, quindi di primo ordine.
Fantastico, allora io partirei da un tema assolutamente attuale, ovvero il global warming, che da qualche anno ha un po' minato le certezze all'interno della coppia viaggio meteo. Quindi partirei dal girone dei meteoropatici. Qual è la meta a contrappasso per loro?
Allora, meteoropatia, appunto, che forse è uno dei primi acciacchi che mi colpisce, consiglierei una meta molto simbolica ma estremamente, secondo me, efficace, che è Yakutsk in Siberia, quindi nella Russia. Stiamo parlando di una regione nel mappamondo nord-est della Siberia, sono una di quelle zone conosciute al mondo solo da chi ha giocato a Risiko, quindi con la Kamchatka. È considerata, sempre stando a quanto il global warming ci permette, considerata una delle città più fredde del mondo. Non consiglio ai viaggiatori di andarci magari a gennaio, quando la temperatura è sui meno 43,
ecco.
Si arriva anche ai meno 60, quindi un po' troppo, anche perché vi ritrovereste veramente ghiacciati nei luoghi più improbabili. Nella primavera, in verità, le nevi iniziano, i ghiacci iniziano a sciogliersi, quindi troverete una sorta di melma da film sui ghiacciai, dove ovviamente le zanzare non mancano, e anche le estati comunque sono pluviosissime. Per cui la città è veramente noiosa. Piazza Lenin e il Museo di Scienze Naturali, che sono le uniche due attrattive, non sono niente di che. Insomma, passerete veramente una vacanza orrenda. Però al ritorno in patria, la vostra città vi sembrerà la città col clima migliore del mondo.
Quindi smetteranno di lamentarsi, insomma, esatto, per ogni situazione. Perfetto. Esatto. Un altro grandissimo tema estivo, un classicone purtroppo, è la fine di una relazione. Quindi quale meta suggerisci ai cuori infranti?
Ecco, bisognerebbe leggerne parecchie, però ne possiamo dire brevemente tre. Iniziamo da quella che per così dire è la preferita, cioè la fuga, scappare via dalle preoccupazioni e dalle responsabilità di tutti. E quindi la necessità è davvero quella di mettere chilometri tra voi e il vostro partner, prendete l'Atlante e andate a Auckland in Nuova Zelanda, che è fondamentalmente la città situata agli antipodi rispetto all'Italia. Quindi più lontano di lì probabilmente potreste andare soltanto fuori dalla Terra, sulla Luna o su un altro pianeta. Allo stato attuale è un po', insomma, dispendiosa. Si tratterà comunque di un viaggio meraviglioso. Auckland è una città super moderna, dotata di appunto una costa meravigliosa, con delle strade veramente pittoresche, fotografie meravigliose. E il viaggiatore a un certo punto dovrà sicuramente confrontarsi sul fatto che in amore le distanze sì sono misurabili, ma non è davvero detto che sia quello che importa in una relazione. Però sarete sicuri che sarete lontani da chi vi parla. Quindi di su questo
almeno quello, infatti.
Per i più romantici invece consiglio di andare in Canada, nel Quebec in particolare, dove due volte l'anno, e tra l'altro questo dovrebbe essere più o meno la stagione, troverete migliaia di oche delle nevi che ogni anno fondamentalmente fanno la spola nelle loro migrazioni. Sono quindi i cieli si invadono di questi uccelli bianchi meravigliosi, e noi consigliamo appunto di ammirare questo panorama struggente a cuori infranti per osservare la natura nella sua ciclicità infallibile, che la rende una delle cose più potenti, no, che esistono nel mondo, la forza della natura. Quindi se anche stormi di uccelli così ritornano ogni anno nello stesso punto, anche l'amore è destinato a fare probabilmente lo stesso giro, quindi per avere anche un po' più di positività verso il futuro.
Perfetto.
Infine, forse un pochino più simbolico, per magari le ex coppie, un pochino più acculturate, si consiglia Mostar, la città della Bosnia, quindi anche abbastanza vicina dall'Italia, tristemente conosciuta perché durante la guerra il famoso ponte ottomano fu distrutto, le due comunità furono completamente separate, quindi la città fu divisa, ma poi nel 2004 hanno iniziato nuovi lavori di restauro, e oggi il ponte è sì ristrutturato, ma unisce di nuovo simbolicamente queste due comunità, che comunque sono state anche storicamente in guerra o comunque non in amore, e di fronte a questo panorama di rinata armonia, anche il cuore infranto potrà sperare in un futuro molto più roseo.
Invece non è che lascia aperta lo spiraglio al ritorno dell'ex, un po' questa cosa.
Sì, comunque c'è chi lo aspetta.
Un po' ambivalente questa di meta. Allora, diciamo che un altro tema strettamente correlato è quello della solitudine, che va un po' a braccetto con la separazione, che può essere anche solo momentaneo, diciamo un sentimento assolutamente momentaneo. Quello può essere una meta che possa farci scoprire anche il piacere di essere in viaggio da soli o di essere soli.
Allora, quello che consiglio è di prendere un volo per la Cina, in particolare per arrivare a Kashgar, che è una città epica, una di quelle leggendarie, per chi insomma un po' ama i viaggi nel Centro Asia, città nel cuore della Via della Seta, conosciuta dai viaggiatori per il suo mercato. Il mercato di Kashgar davvero assurge proprio al leggendario. Il mercato in generale, dovunque nel mondo, è simbolo dello scambio, dell'incontro, no? Sì. Quello di Kashgar è da sempre, dalla Via della Seta fino alla Guerra Fredda, è un luogo dove incontrare cinesi, afghani, europei, gente che si è persa, secchettoni, falsari, spie, insomma c'è gente veramente di tutti i tipi, non solo, c'è il più grande mercato degli animali al mondo, dove vengono commerciate proprio le bestie, insomma anche sia da Soma che da Macello, ed è un posto dove davvero riflettere sul fatto che in effetti essere davvero soli al mondo è molto molto complesso, e comunque quantomeno in quel punto sarà molto difficile sentirsi soli, anche perché si sarà circondati da centinaia di migliaia di esseri umani e animali, insomma.
Ah, fantastico.
Il mercato si tiene tutte le domeniche, se non sbaglio, tutto l'anno nello stesso luogo, a Kashgar in Cina.
Ok, invece una cosa di cui potrebbe non patire, ovvero di solitudine, chi ha l'ego smisurato. Ecco, posto che se ne rendano conto, quale potrebbe essere la loro meta terapeutica?
Perché logicamente rendersene conto è già il primo passo verso la cura.
Infatti.
Lì le mete sarebbero smisurate. Una che noi abbiamo scelto, che in particolare forse simbolicamente può essere presentata al telefono, è quella di andare a Waterloo, in Belgio. Mm-hmm. Oggi Waterloo è una cittadina, niente di che, insomma, non particolarmente ricca di attrattive, se non fosse che prendendo la bicicletta, quindi si può anche invitare un egocentrico con l'inganno, facendo un giro in bicicletta fuori dalla città, si arriva però in quella piana dove nel 1815 si svolse il combattimento storico leggendario tra l'esercito francese e la coalizione dei regni europei, che poi divenne la famosa battaglia di Waterloo, che sancì la definitiva sconfitta di Napoleone. Ecco, oggi non c'è molto da vedere, c'è una collina di detriti probabilmente, sopra la quale si sale e si vede un panorama discretamente bello. Quindi un panorama che non riempie neanche tanto l'ego da quel punto di vista. Non si riescono neanche a fare delle instagrammate, per così dire, particolarmente piacevoli. Salendo questi 226 scalini si ammira il panorama e si inizia a pensare, come noi proponiamo sempre, che se anche il più grande dei condottieri comunque ha dovuto inchinarsi di fronte a comunque un'avversità, un nemico.
Certo, chi siamo noi?
Figuriamoci voi che comunque non siete passati alla storia come Napoleone.
Certo. Risaltiamo per il viaggio terapeutico sui disagi e affrontiamo il tema della rabbia. Quali metti più consigli per gli aggressivi, quelli che arrivano all'estate carichi di risentimento e irritazione?
Ah, quelli sono quasi tra i miei preferiti al negativo. Comunque proviamo un sacco di cose. Allora, quelli che hanno proprio le mani calde oppure l'animo veramente caldo, una cosa quasi al limite della banalità, le Svalbard in Norvegia. Sono posti talmente isolati, talmente ghiacciati, quindi stiamo parlando del mar glaciare artico, quindi sopra la Norvegia, isole sì, da scenari gelidi, di ghiacciai, ghiacci e iceberg, poco di più, cani da slitta e probabilmente aringhe, un posto dove davvero c'è talmente freddo che chi ha bollenti spiriti davvero avrà bisogno di scaldare non soltanto gli altri ma anche se stesso fondamentalmente. Passando invece a questioni molto meno filosofiche, posso consigliare altri due posti legati invece alla fisicità. Da un punto di vista quasi banale, la Thailandia, la patria del Thai box, Phuket, che è comunque un posto anche incantevole, famosissimo, dalle spiagge meravigliose. Tutte le settimane è possibile iscriversi a un corso sia per principianti che per esperti di Thai box, possono durare da un giorno a una settimana, addirittura un mese. Si viene iniziati alle tecniche di combattimento thailandese e anche a come liberare le proprie emozioni sfrenate, però davvero senza far male la gente, anche perché gli insegnanti sono molto forti e menano come dei fabbri,
quindi non è il caso.
Per chi pochino non imparasse a sfogare i propri istinti,
a canalizzare.
Altrimenti, se proprio per i recidivi, invece, consiglio invece il Gambia, che è un paesino dell'Africa occidentale, vicino, sì, cioè, attaccato al Senegal. È un posto principalmente di foresta pluviale, dove si va a fare dei grandi trekking all'insegna davvero della natura, del bird watching e dello stare sereni. C'è una questione che potrà tenere alla larga gli arrabbiati, gli iracondi, da qualunque tipo di voglia di appunto innervosirsi o inasprirsi col prossimo. Il fatto che uno degli sport nazionali del Gambia è una sorta di wrestling fatto a mani nude, che avevo provato a vedere dei video su YouTube, è una delle cose più terrificanti del mondo. Quindi, se tutta la natura meravigliosa, incontaminata, il fatto che
non bastasse,
i fiumi fossero pieni di coccodrilli, non bastassero, sappiate che, vista la loro stazza, è meglio non infuriarsi con nessuno per nessuna ragione. E già che ci si è, magari farci l'abitudine a riportarla a casa, logicamente, altrimenti non è una vera terapia.
È vero, è vero. Allora, diciamo che anche che l'estate è anche un po' il momento per cambiare vita, molti pensano appunto a questo stacco, a questa pausa per fare una sorta di reset. Quale destinazione consiglia chi è in piena crisi esistenziale?
Dunque, per chi ha crisi esistenziale, innanzitutto consiglio comunque sì, di partire più presto subito, perché l'unica cosa da fare è quasi sono crisi esistenziali, si è quasi giustificati, insomma. Posso dare due consigli quasi molto quasi antitetici uno dall'altro. La cittadina di Bodie, in California, quindi siamo vicino allo Yosemite Park, classica cittadina dove 2 secoli fa era, insomma, il sogno degli americani, c'erano dei cercatori d'oro, quindi una sorta di Klondike.
Sì.
Finito però il periodo dell'oro e della ricerca, insomma, delle miniere, eccetera, eccetera, la cittadina è caduta in rovina e oggi fondamentalmente appare davvero come una città abbandonata, una ghost town, è diventata quasi turistica proprio perché la gente entra davvero nel classico saloon dove scricchiolano soltanto le porte, tutto è abbandonato, no? Ma perché si consiglia questo a chi ha la crisi esistenziale? Ma insomma, da un certo punto di vista anche noi dobbiamo fare come ha fatto Bodie, no? Abbandonare noi stessi e cercare qualcun altro, quindi probabilmente anche la cittadina di Bodie, così come la cittadina di Bodie, che appunto ha vissuto qualcosa e ha poi dovuto ammettere che il tempo è cambiato, no? Quindi fatto che il mondo non ha più bisogno di quei cercatori d'oro. Così anche noi, ispirati da questa cosa, capiamo probabilmente che abbiamo bisogno di abitare anche, cioè che si può abitare anche un altro animo.
Ah, molto simbolico quindi questo viaggio.
Molto simbolico, logicamente. Un altro viaggio che consiglio è l'Iran, che non avevo ancora citato, per cui ci sta sempre bene, in particolare Shiraz, che è una città del sud dell'Iran, città già famosa ai tempi per il vino, quindi per l'elonismo, se vogliamo. L'Iran è molto famosa perché è la città natale di Hafez, che è il poeta più importante, più famoso dell'Iran. Stiamo parlando di quasi 700 anni fa. La tomba di Hafez oggi è uno dei luoghi più venerati nel paese. Ogni giorno, al di là della sua bellezza, di come è decorata magnificamente con maioliche, geometrie, eccetera, è famosa perché dinanzi all'ingresso c'è un uomo molto famoso, diventato molto famoso poi in Iran, che attua il Fal El Hafez, che è un rituale iraniano, attraverso il quale tu chiaramente lasci lire iraniane, sì, e un usignolo pesca da una scatola una delle poesie di Hafez che contiene quello che per loro è il futuro, quindi quello che rappresenterà, insomma, l'avvenire per te. Logicamente l'auspicio è non di appunto credere che il futuro sia scritto in una poesia che legge un usignolo, ma che qualunque sia il futuro occorrerà accettarlo con coraggio, con gioia e con ironia, proprio come si è fatto con questo signore.
Ah, ho capito, bello, molto bello.
Ovviamente è tutto sempre molto simbolico, così come andare all'oracolo di Delfi, per esempio.
Certo.
Mi sembra che l'abbiamo citato, perché simbolicamente sono posti in cui la gente è andata a cercare loro stesso, no? Come hanno fatto i grandi, insomma, i viaggiatori un po' sciroccati che andavano in India negli anni 70, no? A cercare loro stessi.
Cioè, beh, alla fine viaggiare è cercare risposte, in un certo senso.
Esattamente, cercare risposte, cercare proprio nuovi mondi da abitare, no? Quindi interiori o esteriori, o simbolici che essi siano.
Certo, beh, direi che abbiamo fatto una bella panoramica così dell'Atlante, dei disagi e delle mete terapeutiche possibili. Se i nostri ascoltatori volessero seguirti più da vicino, o al di là delle guide Lonely Planet, di cui sei contributor anche, giusto? Dove possono trovarti?
Ma delle foto che pubblico ce le ho su Instagram e basta, sono l'unico social che ho fondamentalmente, no, con Twitter o Instagram che sono 100 chilometri, at 100 chilometri, come si vuol dire.
Su tutti i social hai questo indirizzo, giusto? Corretto.
Sì.
Perfetto, io ti ringrazio per essere stato con noi oggi, spero di averti ancora tra i nostri ospiti prossimamente.
Grazie a voi.
E a presto. Ciao.
Grazie a voi, alla prossima. Ciao.
Ciao.
Grazie davvero a Luigi Farrauto per essere stato con noi oggi. Lo trovate su Instagram e Twitter al profilo 100 km. E grazie a voi per essere stati con noi oggi. Trovate tutte le puntate di Chiamate il Coach su Spreaker, iTunes, Spotify e sul sito di Vanity Fair. Se avete suggerimenti da darmi o volete che venga affrontato un nuovo argomento, scrivetemi a lettere@vanityfair.it e nell'oggetto scrivete Chiamate il Coach. Io cercherò il coach più adatto al vostro allenamento. Alla prossima!